Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, quando udì la morte di Giovanni Battista, Gesù partì su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Ma la folla, saputolo, lo seguì a piedi dalle città. Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si accostarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto ed è ormai tardi, porgete la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù rispose: non occorre che vadano, date loro voi stessi da mangiare. Gli risposero: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: portatemeli qua. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli li distribuirono alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati e portarono via 12 ceste piene di pezzi avanzati. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore. Prima di andare a guardare dentro questo prodigio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, vorrei un attimo con voi sondare un po' qual è la nostra realtà e anche tentare di capire cosa sta vivendo Gesù in questo brano e come supera una certa difficoltà che è abbastanza evidente. Adesso vedremo, non è quella che manchino i pani e i pesci, che manchi da mangiare, ma è un'altra, adesso la vedremo insieme. Allora partiamo dalla nostra situazione, sentiamo il polso della nostra realtà personale. Voi avete ascoltato la seconda lettura, tratta dalla meravigliosa lettera di San Paolo ai Romani, e dice: fratelli, lo dice a loro, lo dice a noi, chi ci separerà dall'amore di Dio, di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, o forse la nudità, il pericolo, la spada, la fame, che cosa? Ma nessuno, dice San Paolo, può separarci da tutte queste cose in virtù di colui che ci ha amati. Anzi, continua San Paolo dicendo, anzi io sono proprio convinto che né principati, né questo, né quello, né avvenire, né il presente, né l'avvenire, né nulla può separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Voi avete risposto, rendiamo grazie a Dio per questa parola. Adesso vediamo qual è la nostra situazione. Ma non è forse il contrario quello che accade nella nostra vita? Quando noi ci sentiamo attratti o chiamati o interpellati dalla parola di Dio, dalla liturgia, dalla Chiesa, da Dio stesso, che in qualche modo mette nel nostro cuore un desiderio di superarci, non solo, un desiderio di conoscerlo, ma non siamo noi a dire: no Signore, la spada, il pericolo, la tribolazione, la fame, la nudità, la paura mi impediscono di seguirmi. Anzi, il passato, il mio passato, il mio futuro che è incerto, il mio presente che è tanto problematico, tutto questo mi impedisce di essere incontrato da te e di poterti rispondere. Non è forse questa la nostra situazione? Ora, è una situazione che noi diremmo un po' disperata in certe occasioni. Perché? Perché quando tiriamo le somme di questo nostro continuo agitarci senza riuscire a sperare che Dio possa toglierci da questo dolore nel quale viviamo, veramente ci cascano le braccia. Che cosa, come si potrà uscire da questa trappola mortale che la vita apparentemente sembra che ci ha teso? Allora, questa è la situazione, questa è quella che il Signore guarda quando ci incontra, questa è quella che la Chiesa vuole servire quando viene a proporci una via di salvezza. Andiamo a guardare adesso il Vangelo, dopo aver visto in che situazione ci troviamo. Beh, in che situazione si trovava Gesù in questo momento della moltiplicazione dei pani? Dobbiamo entrare nella mentalità di Dio che ha scelto che quello fosse il tempo della pienezza o la pienezza del tempo, cioè il momento giusto per mostrarsi definitivamente al suo popolo. Lo aveva promesso attraverso i profeti, aveva educato un popolo attraverso la Torah, aveva predisposto la storia per andare, per abitarvi nel momento opportuno. Bene, in questo momento, in questo tempo, il Figlio di Dio si è incarnato, è entrato nella storia per finalmente per invitare, per chiamare, come dirà un'altra parabola di Gesù, quelli che erano stati invitati a questo banchetto, cioè a questo incontro in cui Dio avrebbe sfamato, avrebbe aperto la mano, come diceva il Salmo stasera, e sfamato l'appetito di ogni vivente. Ma è successo un fatto però, nel quale Gesù si rammarica. Cosa è successo? In quel tempo, quando udì della morte di Giovanni Battista, Gesù partì su una barca e si tirò in disparte in un luogo deserto. Aveva appena sentito dire che Giovanni il Battista era stato decapitato. Sapete cosa vuol dire? Non è morto l'amico, dice adesso come faccio, sto solo, non so più con chi incontrarmi la sera. No, quando ha sentito che Giovanni il Battista è morto, Gesù ha realizzato che tutta la promessa, che tutta la profezia dell'Antico Testamento è stata decapitata. Da che cosa? Dalla paura dell'uomo, dall'umanità stessa, quella di Erode, la stoltezza dell'umanità di Erode. La parola che aveva trovato in Giovanni Battista, proprio il massimo dell'espressione dell'Antico Testamento, Dio finalmente ha detto al suo popolo: vi ho chiamati, vi ho educati, adesso io vi sveglio perché sto per visitarvi. Che cosa ha fatto l'uomo? Ha decapitato questo invito, ha schiacciato la testa a costui che veniva a dire: venite, andiamo, il Signore vuole sposarvi. E perché lo ha fatto? Per i motivi che abbiamo detto prima. Perché ha fame, perché ha sete, perché ha paura, perché è tribolato, perché ha altro da fare, perché tiene famiglia, perché le cose sono molte, perché la vita va come va, per tutte le ragioni per le quali tu, quando arriva una parola profetica, dici: è bella, mi ha colpito, però adesso la metto da parte perché ho altre cose da fare. La parola profetica sì, forse avrebbe la capacità di cambiare il mondo, ma il mondo è quello che è. Ma come farà? Allora decido di vivere la mia vita di fede in modo così privato, intimo, metto da parte il mondo perché il mondo la rifiuterebbe, il mondo la ucciderebbe, ma perché il mondo non l'ha forse uccisa già questa profezia, non l'ha schiacciata sulla croce questa parola che veniva da Dio. Chi sei tu per mettere da parte Gesù nel tuo cuoricino ed evitarti il pericolo che venga schiacciata la profezia anche per te? Sei chiamato invece ad aderire a questo invito e a diventare tu il campo di battaglia dentro il quale questa tromba del giudizio finalmente dice agli uomini: Dio ha stabilito un giorno in cui vuole sfamarmi e lo farà attraverso di me, attraverso la mia storia, attraverso il nostro rapporto, attraverso le nostre relazioni, attraverso la nostra speranza. Ma non è chiesto a te questo? Non è chiesto a te di riprodurre paradossalmente la pienezza del tempo? E perché non lo fai? Allora guardate, Gesù si è ritirato, ha visto che la profezia è stata uccisa, ne sente un dolore profondo perché per questo era venuto, sa che questo vuol dire che anche egli morirà, potrebbe dire: siccome questi schiacciano la profezia e schiacceranno anche me, sai che faccio? Me ne vado, li lascio soli, hanno fame e chi se ne importa? Hanno sete e si dissetano dove vogliono. Io repello questo popolo, non lo voglio più. Dio nell'Antico Testamento molte volte mostra a questo popolo la possibilità di essere abbandonato, ma in questo momento Gesù, dopo essersi ritirato e raggiunto da tutta questa gente che ha fame, che ha sete di significato, di senso, di vita eterna, li guarda e si commuove dentro, come dice il libro del profeta Osea al capitolo 11, quando Dio dice: allora che faccio, Israele? Ti riporto in Egitto perché sei così duro di cervice? Ti abbandono, ti lascio ai tuoi peccati? No, io non sono come te, non sono un uomo che dice e poi si perde. Il mio cuore si commuove dentro di me, io ruggirò ancora e ti chiamerò dalle lontananze, ti chiamerò dall'altra parte del mare, chiamerò i miei figli dall'Egitto, dall'Assiria, come colombe ritorneranno, dice il libro di Osea. Allora Gesù con dolcezza guarda tutta questa gente, chiama gli apostoli e dice: fateli sedere, adesso sfamiamoli, non c'hanno niente. Sono arrivati in un momento della storia in cui non hanno più niente, come noi siamo arrivati in un momento della storia in cui diciamo: boh, dove andiamo? Dove andrà a finire? Non ci sono più i tempi di prima. non c'è più le certezze che c'erano prima, non c'è più religione. Come si fa? Dove andiamo avanti? Che cosa possiamo sperare? Cosa possiamo aspettarci? In che cosa possiamo fondare la nostra fede? Allora Gesù dice, guarda, che questo cibo che può sfamare tutti è già presente dentro la nostra vita. C'è già, ed è gratuito. Venite, diceva Isaia nella prima lettura, venite, avvicinatevi, prendete gratuitamente vino e latte, sapienza e sostanza. Avvicinatevi, perché il Signore vuole fare un'alleanza nuova. Ebbene, questo nutrimento è già in mezzo a noi. Sembra poco pane, tu dici, oddio, io che ho? Un qualche pane, un qualche pesce, non c'ho granché. Eppure questo pane, questo pesce, questa logica fragile che abbiamo dentro di noi, questa esperienza piccola, debole che abbiamo fatto nella nostra vita, Gesù la vuole moltiplicare, non per te, non per farti miracoli a te, per far stare bene solo te, ma perché il mondo sta male, perché questa generazione ha fame, questa generazione sta chiedendo da tutte le parti dove ci sfameremo, come ci sfameremo. Non abbiamo più niente, non ci basta più neanche la droga, non ci basta più neanche il sesso, non ci basta più tutto quello di cui fino adesso abbiamo fatto una sbornia che ci ha proprio ubriacati. E noi che diremo? No, noi abbiamo un po' di pane, ma sai, è per noi, non ce l'andiamo a mangiare da un'altra parte, non lo possiamo dare a nessuno, è troppo poco, come facciamo? Ma noi dove andiamo? A chi lo diciamo? E perché la nostra fede può essere fatta anche solo delle nostre preghierucce, delle nostre indulgenze plenarie, dei nostri conti, no, con la nostra coscienza, non si sa, con la ragioneria del Regno dei Cieli, e basta. Capisci com'è? Allora dice San Paolo, riprendiamo la quella lettura che abbiamo fatto prima, dice San Paolo, è vero, noi siamo tribolati, siamo affamati, siamo oppressi, siamo schiacciati da tutte le parti, è vero, ci fa paura il presente, il futuro, il passato, tutto quello che ci riguarda, il primo che arriva e fa buh, ci fa paura, però noi siamo vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Perché in virtù? Perché lui ha mostrato una via che è praticabile, ha mostrato una logica che è possibile, ha mostrato un modo di risolvere questi problemi che è assolutamente buono per l'uomo. Non è difficile, e qual è? È quello dell'abbandono fiducioso alla storia guidata da Dio, è la capacità di vedere il bene anche quando ancora non sorge il sole, è la capacità di anticipare le meraviglie di Dio sulla storia, quando la storia ci rimanda solo la sua pochezza, la sua leggerezza, la sua frustrazione, le sue contraddizioni. È la capacità, cioè, di riprenderci la parola profetica e di essere noi stessi profeti in questa generazione. Dilatare le strettezze, le strettoie della storia, dilatare le strettoie dei nostri dubbi, delle nostre paure, e mostrare Gesù Cristo, sole che sorge dall'alto e che ha la capacità e il volere di far luce alla debolezza di tutti gli uomini che sono sulla terra. Questo passaggio è affidato a noi, alla nostra capacità di sperare, alla nostra capacità di aderire, al nostro desiderio di voler cambiare, al nostro amore per noi, per l'altro e per Dio. Tutto questo è affidato assolutamente alle nostre mani, così come fu affidato alla debolezza degli apostoli e degli uomini che seguivano Gesù in quel tempo meraviglioso in cui Dio volle visitare il suo popolo. Sia lodato Gesù Cristo.